soprattutto l'ultima parte, quella che parla della legge del taglione e dell'amore dei nemici, potremmo intitolare questo brano "Va dove ti porta Dio". Non soltanto dove ti porta il cuore, va dove ti porta Dio, cioè oltre i traguardi del cuore e della mente, oltre il buon senso, anche legittimo, oltre i legittimi diritti di ciascuno, oltre le regole accettate e la morale stabilita, oltre le attese ragionevoli e anche oltre le speranze irragionevoli, le speranze folli che anche possono albergare il cuore umano. Va dove ti porta Dio. Dove ti porta Dio? Dio ti porta oltre, oltre quello che avevamo pensato e immaginato, anche le cose migliori, i traguardi più alti che avevamo o raggiunto o almeno cercato di raggiungere, le mete più ambite. Oltre questi traguardi e queste mete, verso le cose che, come dice l'Apostolo Paolo, non erano mai salite nel cuore dell'uomo, le cose che orecchio non aveva udito e occhio non aveva visto. Oltre noi stessi, appunto come sta scritto, così diventerete figli di Dio. Ecco, non solo figli dei nostri genitori, non solo figli della nostra storia, figli delle nostre chiese, figli delle nostre tradizioni, figli delle nostre culture, ma figli di Dio, oltre tutte le figliolanze storiche e anche spirituali, verso un traguardo più grande. Dove ti porta Dio? Dio ti porta oltre, ti porta oltre i confini dell'immaginabile, del ragionevole o anche dell'irragionevole, ti porta verso di Lui, ti porta da Lui, ti porta a Dio, Dio ti porta a Dio. Nel suo regno, potremmo dire, per riprendere questa espressione che era cara a Gesù, cioè non nel nostro regno, non negli spazi così come abitualmente li abitiamo. Ma questo regno, appunto, questo regno non è soltanto oltre, è anche dentro. Il regno è dentro di voi, dice Gesù, secondo l'Evangelo di Luca. Quindi, dove ti porta Dio? Dio ti porta oltre, ma ti porta anche dentro. Cioè ti porta a una profondità, a una verità di te stesso, che ignoravi di possedere, che non conoscevi, che non sapevi di di essere candidato a figlio di Dio, a figlia di Dio. Non sapevi che la tua vera identità è appunto questa, quella che ti deve essere rivelata, quella che soltanto attraverso il confronto con Gesù Cristo e in particolare l'ascolto della sua parola, ma anche la linea della sua vita, pian pianino diventa evidente a noi stessi. Quindi dove ti porta Dio? Ti porta oltre, ma ti porta anche dentro. E questo, diciamo qui, questa verità di noi stessi che viene rivelata in questi due brani straordinari, hanno due contenuti specifici molto precisi che avete già ascoltato e che conoscete molto bene. La prima di queste verità di noi stessi, di noi in quanto creature umane, è il superamento della legge del taglione, come viene chiamata, occhio per occhio, dente per dente. Come sapete, questa era una legge che ha rappresentato nella storia dell'umanità una grandissima conquista. E se questa legge fosse vissuta oggi, il mondo sarebbe molto migliore di quella che è. Quando è stata conquistata, diciamo così, quando la coscienza umana è arrivata al livello di dire occhio per occhio, dente per dente, per un occhio ce ne volevano 10, per un dente ce ne volevano 3, 4, 5, 10, 30, non basta mai nella logica della vendetta. Pensiamo alle fosse ardeatine come un esempio, che qui è come una parabola drammatica, tragica, vivente di questo fatto che la legge del taglione non è applicata. Per un morto 10 morti. E così via, si potrebbero portare moltissimi esempi. Dunque questa legge del taglione, occhio per occhio, uno potrebbe dire magari fosse così. La storia umana cambierebbe già faccia se si arrivasse almeno al livello della legge del taglione. Ma appunto questa che è stata e in qualche maniera resta ancora in molti contesti una conquista da raggiungere, questa viene appunto superata dalla parola di Gesù, che porta poi degli esempi, quello della guancia, quello del mantello, quello del miglio da percorrere, e il discorso di Gesù è, del resto è molto evidente, non c'è qui nulla da spiegare, non si può vincere il male prolungandolo. Si può vincere il male soltanto col bene, come dice l'Apostolo Paolo nel capitolo 12 della lettera ai Romani, vinci il male col bene. Non c'è altra via. Cioè si tratta di rompere la catena della violenza. Non si tratta soltanto di equilibrare la violenza, di renderla in qualche maniera equa e quindi in questo senso in qualche modo di frenarla, in qualche modo di addomesticarla, ma non è mai vinta. La violenza non è mai vinta finché non è spezzata, non è mai vinta finché non è superata dalla non violenza. Ecco, la non violenza, che cos'è la non violenza? Appunto quella di cui parla il documento di grazia che abbiamo adesso udito. Che cos'è la non violenza? È il non rispondere alla violenza. Qui è illustrato stupendamente. Cioè è la replica positiva, è il non lasciarla andare oltre, lasciare che in qualche maniera si esaurisca in se stessa. Per questo, certo, ci vuole una grande fede, ci vuole una grande forza. Per vincere la violenza ci vuole una grande forza. Ma ci vuole anche, io credo, un'anima chiara. Ci vuole molta luce interna, molta trasparenza per vincere questa che è la battaglia decisiva, io credo, del futuro dell'umanità. Una battaglia che la Chiesa cristiana non ha ancora cominciato. Non ha ancora cominciato. Siamo ancora all'ABC, dobbiamo ancora imparare a sillabare questo che viene chiamato nel documento l'Evangelo della non violenza, cioè l'Evangelo del no alla, della, diciamo, dello svuotamento della violenza dal di dentro. E poi il secondo contenuto di questa verità che sta oltre l'immaginato, il pensato, il fatto, il detto, ma sta anche dentro, profondamente dentro la nostra esistenza, come il tesoro nascosto che deve essere scoperto, che deve essere portato alla luce, come la perla preziosa che sta dentro la nostra vita, che è la promessa della nostra vita e che dobbiamo, e sulla quale dobbiamo aprire gli occhi. L'altra grande verità, dicevo, è naturalmente l'amore dei nemici. Io credo che non c'è una parola più alta nella Bibbia di questa. Credo che sia la parola più alta che mai sia stata pronunciata. Non credo che si possa pensare o dire qualche cosa di più grande. E non so neppure se questa parola sia, ad esempio, mai stata vissuta da me, da chi vi parla. Cioè, non so se è, non è una di quelle parole che raramente diventano vita. Amare un nemico, che cosa vuol dire? Io credo che non sia tanto un sentimento, perché un sentimento di amore verso un nemico è psicologicamente, emotivamente, credo, impossibile. Non siamo strutturati, diciamo così, in maniera da poter avere sul piano emotivo. E allora che cosa è questo amore dei nemici di cui pure Gesù parla con tanta, in maniera così categorica? Io credo che sia la coscienza del fatto che anche il tuo più acerrimo nemico è un uomo come te. Cioè la coscienza della comune umanità e che non c'è nulla che possa cancellare l'umanità dell'uomo. Questa umanità può, noi sappiamo come l'uomo può diventare bestia, anzi peggio, perché le bestie sono in realtà molto meglio degli uomini e delle persone umane, come sappiamo, no? Insomma, può diventare diabolico nel suo vivere, nel suo essere, nel suo pensare, nel suo parlare, nel suo agire. Noi sappiamo quanto male può, di quanto male l'uomo è capace, ma non credo che possa mai accadere che questo cancelli l'umanità dell'uomo. E amare credo significhi appellarsi, diciamo, sia rispetto all'altro, sia rispetto a noi stessi, appellarsi a questa umanità, cioè appellarsi al fatto che tutti abbiamo Dio come Padre. E appunto ci sono i buoni e i malvagi, molto malvagi. Ci sono i giusti e gli ingiusti, molto ingiusti. Ma come il Padre fa sorgere il suo sole sui buoni e sui malvagi, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, cioè non tratta nessuno come nemico, questo è il punto. Non tratta nessuno come nemico, ma tratta tutti come amici. Così dice, siate voi perfetti, come perfetto il Padre vostro. La perfezione è quella di comportarsi come Dio, cioè di non trattare nessuno come nemico, cioè noi possiamo avere un nemico, ma non possiamo essere un nemico. Ecco, questo in sostanza è, credo, il senso di questa parola. Possiamo avere un nemico, ma non possiamo essere un nemico. Ma questo, come dico, è certamente un pezzo di cielo sulla terra, è la perfezione divina con la quale Dio ci sfida, Gesù ci sfida, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Cioè siamo chiamati a questa dignità, siamo invitati a credere che possiamo imitare Dio in questo, di non essere nemici, anche là dove abbiamo dei nemici. E quindi, per concludere, che cosa possiamo chiedere a grazia? Voglio dire, chiedere a noi stessi come comunità ecumenica che si prepara a Graz sul tema della riconciliazione. Beh, Graz dovrebbe chiederci di diventare delle scuole di non violenza. La Chiesa dovrebbe essere questo. E ci dovrebbe proprio essere, come nelle scuole ci sono le palestre, ecco, ci dovrebbero essere in ogni comunità cristiana una palestra di non violenza. Perché c'è tutta una, non soltanto una storia, ma c'è tutta una tecnica, c'è tutta una, diciamo, un modo di essere, appunto, che noi dobbiamo imparare. Questa storia è cominciata, non è cominciata nella Chiesa, è cominciata altrove, ma i nostri occhi sono stati aperti e noi abbiamo visto che effettivamente è possibile spezzare la catena della non violenza e cominciare nell'umanità una civiltà diversa, una civiltà nuova che rassomigli alla civiltà di Dio, se così mi posso esprimere. E in secondo luogo, affrontare, ci può chiedere di affrontare direttamente e consapevolmente e radicalmente questo tema fondamentale, cruciale, del non essere nemici. Non essere nemici di nessuno. Un programma straordinario, mi sembra, che si applica naturalmente anzitutto alle chiese, ma che ha un'infinità di luoghi, spazi, momenti, ambiti di realizzazione. Speriamo che da Graz ci vengano queste spinte, diciamo, questi incoraggiamenti, e speriamo che la preparazione a Graz prepari appunto le nostre anime, le nostre coscienze per questa svolta, questa grande svolta che Gesù ha portato e che si rivela, mi sembra, sempre più vitale per il futuro dell'umanità. Amen.
È ricerca, insomma, no? È ricerca e anche lotta tante volte. Io pensavo, proprio perché da qualche tempo a questa parte sarà fenomeno dell'età, ma prego sempre per i bambini e prego con la voce dei bambini, quindi un po' così convinto che la mia possa essere messa da parte, perché il regno di Dio è accolto da loro e lo si può accogliere solo come loro. E una di queste preghiere per i bambini è una condizione, mi trovo a farla in una condizione, se volete condividerla, in cui veramente ci sono stati dei bambini che hanno incontrato dei nemici. E è una situazione che a molti di voi è nota, noi ripeteremo adesso il ritornello in una lingua che è quella proprio del Brasile. E proprio lì, in una città del Brasile, dello stato del Pará, la città di Altamira, è successo in questi anni, sono successi dei fatti di uccisione, sevizie di bambini, e che hanno privato delle famiglie molto povere dei loro figli, oppure glieli hanno lasciati mutilati, in condizioni particolarmente atroci, perché questi bambini venivano castrati prima di essere uccisi. E pare che fosse, e quelli che sono sopravvissuti, quindi sono sopravvissuti con questa menomazione, per cui qui questo comitato, no? Lo leggo così come sono, con la mia pronuncia italiana, Comité en Defensa da Vita das Crianças Altamirenses, è un comitato di mamme, di genitori che continuano a portare avanti la lotta per ottenere giustizia e anche per ottenere cure, no? Per i loro bambini sopravvissuti e consolarsi di quelli che sono stati invece uccisi. Giustizia nessuna, perché trattandosi di probabilmente di fatti che hanno coinvolto anche dei poteri di persone altolocate del luogo, il giudice non è andato avanti e a quanto pare ora, tuttora, dopo anni, anche se il processo per la ricerca di colpevoli mai trovati andrà avanti, non c'è stata giustizia per queste famiglie, che sono famiglie povere, in condizioni di non poter pagarsi le spese per la giustizia e soprattutto ottenere credito laddove conta soltanto più il denaro e non la vita della gente. In questo senso quei paesi là sono molto tipici, i nostri non sono molto diversi. Una preghiera con la voce di questi bambini, di queste famiglie che uniscono una grandissima fede. Io qui una lettera della signora Rosa Maria Pessoa, che è la presidente di questo comitato dei genitori, e dove c'è una fede grandissima e un grandissimo senso di protesta, veramente, no? Per quello che quello che il potere continua a far soffrire, negando anche giustizia. Bene, per ricordarsi che si possono toccare dei nemici, e possono toccare dei nemici anche nei poteri, per cui veramente, insomma, abbiamo cominciato a pensare davvero, essendo ai primi passi, muovendo i primi passi in questa direzione, che anche come Chiese potremmo, no, finalmente metterci nella condizione di questa lotta non violenta alla quale ci convoca il Signore Gesù.
Piedi, facendo cerchio,